Modem.
Football unites us all. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026.
Il calcio sta diventando sempre più uno sport per le elite. La FIFA guarda solo al denaro e con prezzi così alti la gente comune non può accedere alle partite.
Stanno abbastanza arriva di prezzo.
Ahorita los costos son muy elevados.
The demand has been unprecedented.
La domanda di biglietti è stata senza precedenti e va detto che i nostri prezzi sono più bassi di quelli delle fasi finali dei tornei negli sport americani.
But what is most important in all of that?
Ma la cosa più importante in tutto questo è che ogni dollaro che generiamo torna al calcio.
Goes back into football.
Una notizia che riguarda Omar Artan, miglior arbitro africano nel 2025, che ha commentato la decisione degli Stati Uniti di negargli l'ingresso per il mondiale così.
Quello che è successo ed era destino. La FIFA mi ha comunque supportato e seguito da vicino. La Somalia è nostra, nel bene e nel male, e voglio dire ai nostri giovani di non perdere la speranza nel nostro paese.
Our world is very aggressive world.
Il nostro mondo è un mondo molto pericoloso e la sicurezza viene prima di tutto. Dovete rispettare le decisioni che vengono prese. Fidatevi di noi, stiamo lavorando dietro le quinte e cerchiamo di trovare soluzioni. A volte ci riusciamo, altre volte no. È già stato un successo riuscire a portare l'Iran a giocare in America.
Bring Iran to play in America.
We are 26 è lo slogan ufficiale dei mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico, inauguratisi ieri sera allo Stadio Azteca di Città del Messico. Quel We are, noi siamo, che racchiude unità, visione, passione per lo sport più praticato al mondo. Quello che le storie romantiche ci raccontano, giocato con il pallone di stracci nelle banlieue, per le strade, sugli sterrati di ogni angolo del mondo. Quello che fa sognare migliaia di bambini e bambine, poco importa l'estrazione sociale, un pallone rotondo e infinite possibilità. Questo è quello che ci raccontiamo e che fa brillare gli occhi anche a noi adulti, più o meno appassionati di sport o innamorati delle epiche storie sportive. Ma non ci impedisce di guardare anche alle crepe che questo mondiale e anche quelli più recenti hanno spalancato in questa visione un po' romantica del calcio. Benvenuti a questa puntata di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Fabio Bosia alla messa in onda, io sono Agata Galfetti. Ecco, oggi non parleremo di epiche storie sportive, quelle le conserviamo semmai per il bilancio a fine mondiale, se sarà la consacrazione di Leo Messi o del giovane Lamine Yamal, il mondiale di un outsider o finalmente di un africano, o forse l'exploit della nazionale svizzera. No, noi oggi parliamo di crepe, appunto. Se quello sul campo è lo spettacolo che tutti conoscono, la vera partita per il potere e l'identità si gioca invece fuori dal rettangolo verde. Il Mondiale 2026 non è solo un torneo, è un immenso palcoscenico globale su cui le nazioni mettono in scena la loro forza, le loro ambizioni e, volenti o nolenti, anche le loro paure e i loro limiti. Noi ne parliamo oggi con tre ospiti che vi presenterò nel corso della puntata. Allora, innanzitutto direi di andare da Laura Daverio, giornalista e nostra collaboratrice dal Messico. Benvenuta a Modem, Laura.
Grazie, buongiorno a tutti.
Tu sei collegata da Città del Messico, dove si è tenuta poche ore fa la partita inaugurale allo Stadio Azteca, il primo nella storia, tra l'altro, ad aver ospitato tre partite inaugurali di una rassegna mondiale. Basta questo a dire che c'era tantissima attesa per questa partita, ma anche grande tensione in tutto il paese. Beh, innanzitutto ti chiedo com'è andata.
Sì, allora, lo sport è andato bene perché ha vinto il Messico e quindi ci sono state grandi celebrazioni, però diciamo la giornata, direi che è stata una giornata di emozioni miste. Allora, ovviamente i fans che sono accorsi dalla mattina molto presto, quelli che avevano il biglietto per andare allo stadio, evidentemente intorno allo stadio c'era, insomma, ci sono state ore di festa, di balli, di musica, e c'era evidentemente un'atmosfera molto positiva. il Messico ama profondamente il calcio, quindi anche le fan zone, cioè queste zone di ritrovo per vedere il calcio, erano piene. In realtà molti non sono neanche riusciti ad entrare. Quindi ecco, diciamo, dal punto di vista dei fans sicuramente ci sono, c'era grande aspettativa e poi c'è stata anche una grande festa. Però questo mondiale è veramente segnato da tantissime proteste che abbiamo visto intensificarsi nei giorni precedenti all'inaugurazione, e oggi ci sono state, oggi che era la giornata di maggiore visibilità, evidentemente ci sono state ancora proteste in varie parti della città, una presenza delle forze dell'ordine assolutamente straordinaria all'interno del perimetro di 1,5 chilometri che la FIFA chiude intorno allo stadio. E quindi si può solo accedere se si ha un accredito o se si ha un biglietto. C'è stata una manifestazione, c'è stata una protesta dei parenti dei desaparecidos, un problema gravissimo qui in Messico. Sono riusciti a organizzarsi, evidentemente rimanendo nella zona prima che chiudesse il perimetro della FIFA, e quindi sono riusciti poi a ritrovarsi e tirare fuori dei cartelloni e fare sentire la propria voce. Ecco, anche questo era, le negoziazioni con tutti questi gruppi di protesta evidentemente non hanno funzionato. L'episodio di oggi era esattamente quello che il governo messicano voleva evitare, ma evidentemente non si possono silenziare queste voci.
Laura Daverio, hai parlato di cordone di sicurezza. La sicurezza rimane un tema in questa rassegna mondiale per il Messico. Ci torneremo sicuramente tra poco, però vorrei chiederti anche degli altri motivi di protesta. Tu hai parlato delle madri dei desaparecidos, però ci sono anche altre motivazioni. Pensiamo alla gentrificazione, ma anche alla sparizione di una sorta di economia informale attorno alle partite di calcio.
Sì, direi che allora c'è molto malcontento intorno a questi mondiali. Molti sono i motivi, sono anche motivi per cui si protesta da anni. Semplicemente il mondiale diventa un momento in cui questi problemi accelerano. Hai menzionato il problema della gentrificazione, qui ci sono sfratti assolutamente tutti i giorni, molti di questi sfratti sono anche illegali e violenti. Diventa una città, soprattutto il centro storico, sempre meno accessibile ai locali. Ci sono state proteste in questi giorni particolarmente accese da parte dei maestri che lamentano la loro condizione pensionistica da anni, oltretutto hanno anche un grosso accampamento con migliaia di persone a solo un isolato dalla piazza principale dove c'è anche il palazzo presidenziale. Ci sono i trasportatori che sono a rischio, perché comunque trasportando merci lungo le autostrade vengono spesso assaltati da gruppi legati alla criminalità organizzata, non solo, sono anche soggetti a estorsione da parte della polizia, anche loro protestano da anni, i contadini lamentano le condizioni economiche. Questi sono problemi che si sono trascinati, che evidentemente non sono stati affrontati in maniera soddisfacente, quindi esplodono in questo momento in cui si può ottenere una grande visibilità.
Ecco, dal Messico spostiamoci ora negli Stati Uniti, dove abbiamo collegato un altro giornalista sul posto, Cristiano Valli, ben ritrovato.
Buongiorno agli ascoltatori.
Cristiano, tu vivi in California, oggi però ti trovi a Dallas, in Texas, una delle 11 sedi di partite di questo mondiale negli Stati Uniti, un campionato del mondo che ha fatto parlare di sé ancor prima del fischio d'inizio di ieri, perché non sono mancati problemi legati ai visti d'entrata per quanto riguarda proprio gli Stati Uniti, respingimenti in aeroporto anche eccellenti come l'arbitro somalo Artan. Insomma, per alcuni fra i partecipanti e i tifosi si è passato da un sogno mondiale, tra l'altro il mondiale assegnato al Nord America dopo due edizioni in Russia e Qatar, dove c'erano state forte contestazioni per questioni legate ai diritti umani. Insomma, si passa da un sogno mondiale a un vero e proprio incubo.
Beh, per alcuni sicuramente, perlomeno per quella che è la partecipazione attiva dei tifosi negli stadi del mondiale, soprattutto in alcune comunità. Io oggi sono a Dallas, ho passato una settimana a Los Angeles. Los Angeles, dove proprio oggi è rientrato lo sciopero dei lavoratori, lo sciopero minacciato dei lavoratori negli stadi dei mondiali, una città che negli ultimi 18 mesi si è pian piano spenta e che in questo momento, dove in questo momento l'entusiasmo per questa manifestazione è decisamente scemato. Paradossalmente c'era più attesa 2 anni fa di quanta ce ne poteva trovare questa settimana. Per quello che riguarda l'attesa degli statunitensi rispetto al campionato del mondo, non è più 1994, l'interesse sulla carta è altissimo, ci sono 3 fattori da considerare, 2 riguardano il ricambio generazionale. Da una parte c'è un interesse crescente, cui ha contribuito la nazionale femminile di calcio, è lo sport più praticato dalle donne nelle scuole in 19 stati, i più popolosi, è lo sport universitario più popolare in 13 stati. Il numero di cittadini di seconda e terza generazione con famiglie originarie dei paesi laddove il calcio ha ben altri bacini di utenza è numericamente significativo. Una diversità che peraltro era stata determinante sia nell'assegnazione dei mondiali sia nell'assegnazione delle città ospitanti, che non a caso è caduta su città dove le comunità BIPOC non bianche sono fortemente radicate. Il terzo fattore è Lionel Messi, il fatto che giochi negli Stati Uniti ha avuto un impatto impressionante. Certo è che al momento, per l'appunto, con questa amministrazione tanto è cambiato. L'impatto non positivo sull'attesa è facilmente dimostrato dalla richiesta bassissima per i biglietti a fronte di un interesse altissimo nelle aspettative dei tifosi. Telemundo, che ha l'esclusiva dei mondiali negli Stati Uniti in lingua spagnola, ha fatto un record di abbonamenti. Questi saranno di gran lunga i mondiali più visti negli Stati Uniti, probabilmente almeno in questa fase, in stadi semivuoti. In settimana sono stato a San Francisco, a Los Angeles, come detto, ora a Dallas. Ovunque la situazione è un po' la stessa: biglietti invenduti, alberghi semivuoti, prenotazioni cancellate. Si è parlato molto dei problemi di visto, alcuni con casi, come dicevate, anche eccellenti. Si parla pochissimo di chi per paura o per il caro biglietti nemmeno ha provato a partire. Non so poi come tutto questo si tradurrà fuori dagli Stati Uniti, nel senso che probabilmente nelle fasi conclusive i tifosi arriveranno e riempiranno gli stadi, ma probabilmente senza avere la percezione di come negli ultimi 18 mesi di deportazioni, paura, repressione, hanno influito sull'entusiasmo con cui 2 anni fa si attendeva questo appuntamento.
Come dire che il caro biglietti forse non è proprio l'unica discriminante per il fatto di avere magari poco entusiasmo agli stadi vuoti, Cristiano?
Ma ci sono una serie di tifoserie delle squadre impegnate in questi mondiali per cui il caro biglietti non è mai stato un problema, si risparmiava letteralmente per 4 anni in vista del mondiale. Il problema è che Los Angeles è una città in cui da 6 mesi si ha paura di uscire di casa.
Ecco, ora presento il nostro terzo ospite, Moris Gasparri. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Lei è saggista e studioso di geopolitica e sport. Di recente ha pubblicato il libro La partita del potere, come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, dove dedica un intero capitolo a Donald Trump. Allora innanzitutto le chiedo cosa significa per Trump l'organizzazione di questo mondiale.
Noi sappiamo che ogni grande evento sportivo, ovviamente per la visibilità mondiale, interna e mondiale che porta con sé, attrae, diciamo, per natura il potere, i potenti. In questo caso, senza una grande o anche minima conoscenza calcistica da parte di Trump, però questi mondiali per lui saranno i mondiali, diciamo, un grande teatro, un grande palcoscenico per la sua idea di America grande, di grandezza americana, l'America che torna grande, nell'evento più grande di sempre, con, diciamo, potrà magnificare tutta una serie di dati, soprattutto televisivi, mediatici, di questa grandezza. E oltre a questa grandezza è anche un teatro, diciamo, per le politiche securitarie, anche, diciamo, ossessivamente paranoiche sul controllo dei flussi migratori e della sicurezza, che non sposa solo Trump ma anche tutta una serie di altre figure dell'amministrazione americana di rilievo, da Rubio a Vance. E quindi questi mondiali ipercontrollati, ipersecuritari, di cui noi poi abbiamo visto con il caso, diciamo, dell'arbitro somalo di Omar Artan, questi aspetti anche fortemente negativi dalla nostra prospettiva, ma dalla prospettiva di Trump e del messaggio che Trump deve far passare, diciamo, nel suo elettorato, nel suo mondo, è invece il controllo e l'assicurazione di dell'esercizio di questo controllo, della sicurezza e dell'evitare che arrivino immigrati e che i turisti, i tifosi del mondiale possano diventare immigrati. È più questa la paranoia quanto invece il tema, diciamo, della festosità globale che converge negli Stati Uniti.
E poi forse va detto che in questo momento il cuore sportivo di Trump batte piuttosto per un'altra manifestazione sportiva in questi giorni.
Sì, dall'Europa facciamo fatica a vedere una parte meno visibile, ma che invece è essenziale nei rapporti, nell'utilizzo politico dello sport da parte di Trump. Mi riferisco ai combattimenti UFC, la Lega di Arti Marziali Miste, che si svolgeranno in maniera inedita sul prato della Casa Bianca, con il famoso ottagono, la gabbia in cui avvengono questi combattimenti, di una lega sportiva molto giovane che ha poco più di 20 anni di vita, ma che è stata centrale soprattutto negli ultimi anni proprio in termini politico-elettorali per Trump. Si è trattato e si tratta di un matrimonio inedito nella storia dello sport tra una lega sportiva e un progetto politico-ideologico che ha fatto di Trump il primo fighter della nazione, riconosciuto, venerato e rispettato dai fighter in carne ed ossa nell'ottagono e dai dagli spettatori, dagli appassionati di questi sport, e dalla figura Dana White, il capo dell'UFC, che è uno dei più stretti sodali di Trump, e quindi in un gioco di rispecchiamento tra l'essenza politica del trumpismo e uno sport che ne mette in scena i valori, un po' come accadeva nell'antica Roma, e è qualcosa che in Europa vedremo meno, negli Stati Uniti poi organizzati per i festeggiamenti dell'indipendenza americana coincidenti con il compleanno di Trump, possiamo un po' nominare delle trampiadi che non avranno un grande impatto globale ma avranno un impatto interno importante.
Torniamo invece all'impatto globale dei mondiali di calcio. Maurice Gasparri, io vorrei guardare anche al ruolo di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che abbiamo tra l'altro sentito nella nostra copertina. Ecco, l'allargamento a 48 squadre era stato presentato come un atto di inclusione globale per questi mondiali di calcio. Sembra però essere disatteso nei fatti, se pensiamo ai controlli alla frontiera, alla questione dei visti di cui abbiamo detto. Di fatto possiamo dire che la tanto decantata universalità di questo mondiale era uno specchietto per allodole? Dietro c'è una sorta di consacrazione di Infantino?
Infantino, in termini geopolitici, dobbiamo inquadrarlo dentro questa sua idea regolativa di un calcio sempre più extraeuropeo, che si sposa con un mondo, in questa età degli imperi e delle potenze spesso autocratiche, che utilizzano poi la leva propagandistica soprattutto interna, poi anche ovviamente in proiezione internazionale, dell'ospitare questi eventi. E se noi seguiamo un po' il percorso dalla Russia di Putin con i mondiali del 2018, il Qatar, ora gli Stati Uniti, avremo l'Arabia Saudita nel 2032, c'è un disegno preciso, c'è un matrimonio tra calcio e potere, che poi nella storia della FIFA c'è sempre stato. La FIFA delle origini nobili, nobilissime, con Rimé, l'idea della pace universale, la versione sportiva della società delle nazioni, poi nel corso del tempo questo rapporto anche spesso servile, ostentatamente servile della FIFA nei confronti di alcune figure politiche c'è sempre stato. Oggi torna in queste vesti globali più forti, anche con certi tratti inquietanti, ed è però stata la scommessa di Infantino. Ma nel caso di Trump, poi un po' nell'imprevedibilità del personaggio, un po' in questo questo matrimonio non è un matrimonio paritario, è un matrimonio in cui poi le decisioni, ad esempio sulla sicurezza, i visti, il restringimento forte che stiamo vedendo, poi cozza anche con gli stessi regolamenti interni FIFA, e poi magari avrà una prosecuzione interna rispetto alla dialettica oppositiva a Infantino all'interno della sua istituzione. Però questo è un po' il quadro geopolitico in cui va letto l'azione di Infantino.
Cristiano Valli, torno da te. Questo mondiale a tre nazioni, appunto 48 squadre, presentato come un modello di cooperazione fra i tre paesi, però risulta difficile leggervi un sincero simbolo di unità nordamericana. Come si concilia questa facciata di collaborazione con le tensioni che sappiamo reali tra Canada, Stati Uniti e Messico?
Ma è sicuramente una facciata con tanti aspetti inaspettati, nel senso che tradizionalmente, come accennato anche dagli altri ospiti, in passato i governi conservatori sono sempre stati molto bravi ad usare le manifestazioni sportive per rassicurare il resto del mondo. L'abbiamo visto recentemente con Qatar e Russia, ma possiamo pensare anche ai mondiali in Argentina del 78, alla Coppa Davis del Cile di Pinochet. Oggi sono stato atteso a Dallas dall'ICE schierata all'aeroporto e fuori dall'albergo da cani robot che fanno la scansione del viso. Da dentro è il mondiale degli Stati Uniti e da dentro gli Stati Uniti stanno dando un'impronta ben definita a questi mondiali. Donald Trump lo ha presentato così: la stragrande maggioranza delle partite si gioca qui, non ci sono state implicazioni geopolitiche al momento, ma francamente tutto ciò che è stato costruito attorno a questo appuntamento al momento dell'assegnazione in termini di collaborazione fra tre paesi è svanito nel momento in cui la Coppa del Mondiale è apparsa allo Studio Ovale, alla Casa Bianca, e nel momento in cui la FIFA ha dato a Donald Trump un premio per la pace nel mondo. Credo che, se possibile, possa piuttosto diventare un fattore divisivo se ci saranno altri incidenti diplomatici come quello dell'arbitro Somal Omar Khan o del trattamento della delegazione iraniana, in cui Messico e Canada si sono affrettati a dare un segnale di discontinuità rispetto a quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Il Canada ha detto che avrebbe accolto l'arbitro anche domani per arbitrare le partite programmate nei loro stadi. Il Messico ha dato il benvenuto alla delegazione iraniana senza nessuno dei problemi che hanno incontrato qui negli Stati Uniti.
Il mondiale statunitense, dice Cristiano Valli. Allora io vorrei tornare al Messico, perché la vetrina mondiale può essere un'ottima occasione, Laura Daverio, per rilanciare anche il soft power di una nazione. Il Messico sicuramente ci crede. È un'occasione vera per rilanciare appunto l'immagine del Messico, o rischia di far emergere sotto i riflettori globali le contraddizioni più marcate? Io penso anche a Guadalajara, epicentro della droga messicana, dove tra l'altro so che sei stata qualche giorno fa.
Sì, credo che il soft power e una buona promozione del paese è quello che si aspettano, che sperano di ottenere le autorità qui proprio dall'organizzazione di questo mondiale. Dovremmo vedere appunto come vanno le cose. Già, ecco, questa presenza di proteste così accese direi che ha già gettato un'ombra anche su questa inaugurazione. Il problema della sicurezza sicuramente è molto discusso, soprattutto perché una delle tre città ospitanti i giochi qui in Messico è la città di Guadalajara. La città di Guadalajara è la capitale dello stato di Jalisco, che è uno stato con una lunga tradizione di narcotraffico, è anche lo stato con il numero maggiore di desaparecidos. E ricordiamo che è anche lo stato dove è stato ucciso nel febbraio scorso il boss, in un'operazione militare, il boss del cartello Jalisco Nueva Generación, che è il cartello al momento più potente, più sanguinario in Messico. E questo ha fatto discutere molto e ha sollevato molta preoccupazione sul fatto che una successione che evidentemente adesso sta venendo dietro le quinte possa esplodere in violenze esterne per la strada. Guadalajara è la roccaforte di questo cartello, quindi il fatto che diciamo tutti i grandi arresti o le grandi uccisioni hanno portato una successione, non necessariamente immediatamente dopo l'uccisione del boss, ma anche a mesi di distanza. Io quando ero lì, per esempio, molti parlavano del fatto che nello stato di Jalisco solo in una settimana erano sparite 43 persone, 43 nuovi desaparecidos, e veniva anche commentato come un segnale proprio di vulnerabilità in questo momento e di possibili contrasti anche di fazioni. Cioè sono dei segnali di violenza che comunque vengono interpretati in questa maniera. Detto questo, diciamo, il timore di per sé, i cartelli della droga non fanno azioni terroristiche su grandi eventi, anche perché hanno interessi economici. Per esempio adesso i cartelli sono impegnati nelle frodi dei biglietti. Oltretutto l'arrivo di molti turisti vuole anche dire riuscire a vendere più droga localmente, quindi diciamo ci sono dei business che interessano ai cartelli della droga. Diciamo queste preoccupazioni sono più che altro dovute al fatto che c'è il più grosso cartello della droga che è in una situazione di instabilità e quindi molto meno prevedibile. È anche previsto l'arrivo del re spagnolo Felipe VI il 26 di giugno, quando giocherà la Spagna a Guadalajara. Quindi possiamo immaginare il livello di sicurezza che è stato organizzato intorno a queste partite.
Ci stiamo avviando velocemente verso la fine del tempo a nostra disposizione. Laura, davvero in una battuta vorrei chiederti che cosa spera di avere in eredità il Messico da questa Coppa del Mondo, la terza che ospita.
Sicuramente magari una vittoria per quanto riguarda i fans, per quanto riguarda le autorità, sicuramente cercare di rilanciare l'immagine del Messico. Il turismo qui è un'industria fondamentale, il Messico si sta avvicinando alla recessione, quindi è in un momento di profonda crisi. Io voglio ricordare che 40 anni fa l'ultimo mondiale che ha ospitato il Messico è avvenuto solo un anno dopo un devastante terremoto di magnitudo 8.0 e quindi ha trovato un paese veramente traumatizzato, ma oggi quelle partite, quel mondiale viene ricordato come un momento di profonda unità, perché ha portato gioia in un momento ancora molto drammatico. È difficile oggi vedere il Messico così diviso e pensarlo nella stessa maniera. Questo decisamente è un mondiale molto diverso, però siamo ancora al primo giorno.
Cristiano Valli, stessa domanda. Che cosa potrebbe lasciare in eredità questa organizzazione di questo mondiale per il Nord America, Stati Uniti e Canada? Magari la consacrazione del calcio, inteso come soccer, proprio che si è messo a confronto con gli altri sport molto più seguiti forse negli Stati Uniti?
Ma su questo c'è stato sempre un grosso equivoco, soprattutto guardandolo dall'Europa. Gli Stati Uniti sono alla fine un paese di sport praticati, milioni di cittadini con lo sport si pagano gli studi, lo sport universitario è il vero fattore trainante e in questo senso il calcio è un fenomeno di massa da tempo. Valutare la popolarità di uno sport dagli ascolti televisivi di specifiche leghe ha poco senso. La NBA non la guarda praticamente nessuno, eppure le finali e le semifinali del basket universitario sono tra i 10 e i 20 più seguiti ogni anno. Il football ha un seguito enorme, ma una stagione cortissima. Credo abbia più senso parlare di come il calcio, soprattutto a livello locale, si sia ritagliato uno spazio importante all'interno della cultura sportiva del paese. Quando si fanno paragoni dall'Europa si pensa sempre ai campionati maggiori, qui gli stadi locali delle leghe minori sono sempre strapieni, gli stadi delle università hanno capienze superiori a molti stadi europei. Inoltre il calcio è un elemento significativo, è anche uno dei pochi sport in cui la nazionale femminile supera di gran lunga in popolarità quella maschile ed in cui le atlete hanno contratti comparabili, se non superiori in alcuni casi, a quelli dei colleghi. E lo ribadisco, ci sono più donne che uomini negli Stati Uniti, le ragazze e le donne che giocano a calcio ne fanno di gran lunga lo sport più praticato.
Un'ultima battuta anche con Maurice Gasparri, vorrei chiederle quale eredità invece lascia al resto del mondo questa Coppa del Mondo di Stati Uniti, Canada e Messico. Consideriamo che il calcio è lo sport ora più praticato al mondo, ma l'India è quasi 1,5 miliardi di abitanti, ha superato la Cina, due nazioni in cui non è il calcio il primo sport nazionale.
Il calcio ha una sua fisionomia geopolitica diversa da quella, diciamo, generale, per cui ancora nel calcio domina la vecchia Europa. E noi abbiamo un mondiale in cui Francia e Germania danno quasi un quarto di giocatori al mondiale, diciamo, hanno formato tanti giocatori che vedranno al mondiale in tante differenti nazionali, oltre diciamo, a quelle di Francia e Germania. È un mondiale, questo è un aspetto che non ce ne saremmo accorti qualche anno fa, qualche decennio fa, è un mondiale del disinteresse cinese e del disinteresse indiano. La FIFA ha venduto i diritti televisivi solo pochi giorni fa sul Gong con cifre molto basse. Nel caso cinese si è parlato anche proprio di un preciso orientamento geopolitico di Xi Jinping. Sono i mondiali di Trump americani e del grande competitor, e quindi diciamo non sono certamente i mondiali cinesi. In India c'è un vero e proprio disinteresse, lo sport centrale è il cricket, ma in un mondo in cui l'India avrà tra non troppo tempo, diciamo, un abitante su quattro del pianeta sarà indiano, e sicuramente il cricket assume una rilevanza diversa. E quindi sono, da questo punto di vista asiatico, delle due grandi potenze economiche e demografiche, è sicuramente un evento minore. Noi non ce lo saremmo mai aspettato, perché noi viviamo, i mondiali sono ancora oggi, diciamo, l'evento sportivo più importante, partecipato e rilevante, ma in un mondo che cambia, cambierà anche il senso che diamo a questo evento.
Su queste considerazioni siamo arrivati al termine della nostra puntata, dove abbiamo rilevato ancora una volta che è un'illusione pensare di poter scindere politica e calcio, sport come specchio della nostra società globale, che ci regala belle storie ma anche alcune crepe sulle quali riflettere. Ringrazio i nostri ospiti, voi che siete stati all'ascolto. Buon mondiale, Modem torna lunedì.